Secondo incontro ed ultimo, e volevo proporvi nuovamente di iniziare con un caout che diciamo riprende un po' quanto andremo a vedere in seguito. Vi condivido immediatamente sul desktop il numero PIN, se voi siete pronti.
Quando vuole lei.
Ok, perfetto, vado. Sempre se la connessione ce lo consente.
Perfetto, ora si vede.
Ok, ecco, questo è il PIN che dovete digitare come l'altra volta. Siamo fermi a 41 perché non riescono ad accedere o stanno ancora provando? Ok, allora iniziamo eventualmente. Chi non è riuscito può partecipare dallo schermo.
Perfetto.
Ok.
Sì.
Uno su 10. Ok. Bene, allora adesso pian piano noi vedremo, analizzeremo gli aspetti che abbiamo visto in questo quiz. Partirei con alcune slide e con un video. Adesso mi dite se il video si vede o come l'altra volta devo darvi il link. Si vede?
No.
Quando l'ho messo, dico, non
No,
adesso.
ok. Non
Lo vedete? Lo vedete?
No.
Allora vi do il link come la scorsa volta. Ok, questo è il video di Carolina Picchi, è un fatto realmente accaduto. A me piacerebbe oggi un po' interagire con voi prima di andare avanti con le slide. Si è visto nel video poche volte l'immagine dei compagni, ragazzi della classe. Mi piacerebbe se voi possiate per un attimo entrare nel loro ruolo e dirmi quali sono i sentimenti, le emozioni che provate mettendovi al posto di quei ragazzi che sono entrare questa nuova compagna.
Allora,
Sì, non trovo riscontro.
professoressa, mi sente?
Sì.
Allora, io sono rimasta spiazzata dal finale in cui diceva sarei una vostra compagna se non mi fossi uccisa. Ho notato la ragazza che era visibilmente commossa seduta in classe. Però una delle primissime cose che ho pensato, prima di sapere il finale, era: sta povera ragazza si presenta così male, con questa tristezza ad una nuova classe. E stavo pensando che già qualcuno stava per designarla come vittima sacrificale della situazione.
Questo potrebbe essere anche una reazione che può succedere, sì, a volte accade in realtà. C'è qualcun altro che vuole intervenire?
Io onestamente pensavo che è una cosa molto improbabile che la presentazione davanti a una classe ci si racconti in questo modo così intimo, quindi già questo un po' mi ha allontanata da quello che vedevo e di conseguenza non sono rimasta coinvolta, ecco, più di tanto, diciamo così, però ho capito il senso, certo è una storia tra l'altro ispirata, quindi fa molta impressione ovviamente.
Esattamente, sì. Allora, io ho voluto farvi vedere questo video perché al di là delle reazioni e delle emozioni che naturalmente i ragazzi possano provare, anche perché dobbiamo pensare alla fascia di età, sono abbastanza piccoli, qui si tratta di un liceo, però spesso possono essere anche più piccoli, perché dobbiamo andare a vedere la differenza e anche le caratteristiche simili tra bullismo e cyberbullismo, soprattutto quando si parla della ripetitività dell'azione. Su questo fatto ci sono state molte critiche e anche molte opinioni divergenti, perché qualcuno non l'ha caratterizzato come cyberbullismo, in quanto si tratta di un evento, è successo una volta, dice, non c'è la ripetitività dell'azione. Ma noi sappiamo bene che qualsiasi cosa entra in rete in realtà contiene già di per sé la ripetitività dell'azione, perché non essendo più cancellabile, non essendo più eliminabile, più che cancellabile vorrei dire, e in qualsiasi momento, anche dopo tanto tempo, questo viene fuori nuovamente, basta un commento, no? Affinché venga riproposto nei social. E poi comunque la ragazzina aveva ricevuto tantissimi messaggi, non uno solo, quindi già la ripetitività dell'azione è in se stessa c'è. E, siccome l'altra volta noi abbiamo più che altro ci siamo soffermati sul fenomeno del bullismo, della diffusione del bullismo e degli attori, sia vittime che carnefici, io oggi ho impostato un po' l'azione più sul cyberbullismo e anche vi vorrei proporre dei materiali utili che possono servire per lo studio del fenomeno. Passo quindi alle slide e ne parliamo. Ok, allora, per prima cosa diamo una definizione al cyberbullismo, che è abbastanza scontata, però proprio partire da lì è importante per poi andare a focalizzare i punti più importanti. Il cyberbullismo, la parola stessa ce lo dice, altro non è che una forma online di bullismo, perché piuttosto che realizzarsi in presenza, quindi con azioni violente o aggressive da parte del bullo nei confronti della vittima, si attua attraverso l'invio di messaggi o di video, di foto, però con un obiettivo comune, che è quello di fare del male alla persona designata, quindi di insultare, di offendere, di minacciare. Anche se non lo si fa con le mani, quindi in maniera fisica, naturalmente spesso questo tipo di azione può essere anche più aggressiva rispetto alla forma fisica. E come lo facciamo? Con gli strumenti che ormai sono a portata di tutti, basta un semplice smartphone, un tablet, un PC. E dove? Lo facciamo soprattutto nelle chat, perché innanzitutto è il mezzo più comodo se guardiamo la fascia di età che viene coinvolta, che sono i ragazzi più piccoli, ma lo si fa anche nei social network, si fa nei siti web, nei blog, anche nelle mail, sicuramente in forma minore, e lo si fa anche in vari gruppi online, che ci sono vari siti dove ci sono gruppi e quindi all'interno, però questo riguarda più la fascia di età più adulta. Vediamo quindi quali sono le analogie tra bullismo e cyberbullismo. Sicuramente già l'abbiamo detto, l'intenzionalità, cioè la voglia di voler fare del male in maniera consapevole, quello che abbiamo visto già l'altra volta, che distingue il conflitto dall'azione di bullismo, di cyberbullismo, perché non c'è una causa scatenante, ma c'è proprio uno studio a monte sia della vittima sia delle azioni che si vogliono svolgere e che si colpisce quindi volontariamente. La sistematicità che nel caso del cyberbullismo, l'abbiamo detto ora, è proprio la rete, perché ci dà la possibilità di diffondere in maniera molto più ampia e anche nel tempo, un'ampiezza temporale che è sicuramente molto più grande rispetto a quella della forma del bullismo, e la simmetria di potere. L'altra volta abbiamo parlato di una simmetria di potere, quindi di una forza anche fisica rispetto tra il bullo rispetto alla vittima. Questa volta la differenza la possiamo trovare per esempio nell'età, perché spesso e volentieri il cyberbullo è più grande rispetto alla vittima che si sceglie, e alla numerosità delle aggressioni se consideriamo i gruppi, perché nei gruppi per esempio WhatsApp si prende di mira una sola persona. In ogni caso abbiamo una simmetria di potere nella misura in cui la vittima non ha la possibilità di difendersi intanto in maniera immediata, perché possibilmente il messaggio viene visto dopo, o così come il post può essere visto dopo, e comunque non ha più nulla da fare una volta che è stato pubblicato, e quindi sperimenta questa forma di impotenza che lo rende inerme. Quindi partendo da queste caratteristiche, che sono la ripetibilità, l'intenzionalità e la simmetria di potere, andando un po' più nel particolare, diciamo che questo attacco virtuale fa sì che il cyberbullo, che lo fa appunto con intenzione, non si rende subito conto di quello che sta provocando nei confronti della vittima, perché non ha un feedback immediato, mentre nel bullismo noi vediamo immediatamente quello che scatena all'interno della vittima. Quindi diventa ancora più difficile per il cyberbullo riuscire a valutare quali possono essere le conseguenze per sé e per l'altro. Poi abbiamo la dimensione della ripetizione dell'azione vessatoria, nel senso che nel mondo virtuale, anche se il cyberbullo appunto colpisce una volta sola, la potenza della rete fa sì che questo gesto diventa virale, e quindi tutti possono essere a loro volta coinvolti, e quindi i gregari sono proprio nella rete, sono tutti coloro che commentano, tutti coloro che mettono i like, tutti coloro che addirittura diffondono per esempio il video. La simmetria di potere, perché intanto c'è la padronanza del mezzo informatico, ci sono ragazzini che riescono a fare cose tremende, per esempio riescono a modificare immagini, a creare per esempio sulle fotografie, inserire delle scritte, e conoscendo bene la vittima naturalmente utilizzano e sanno bene quali possono essere le frasi o le parole che possono fare male alla vittima. E poi dietro lo schermo ci si sente ancora più potenti che in presenza, perché a volte abbiamo notato che anche ragazzi che nella vita reale possono sembrare miti, invece dietro un computer o dietro uno smartphone riescono a fare cose che noi non avremmo mai immaginato, e questo accade moltissimo all'interno del sistema scolastico, per esempio, perché a volte ci sono ragazzi che in classe hanno un atteggiamento mite, addirittura potrebbero illudere i docenti a far pensare che possano essere loro potenziali vittime di bullismo, di cyberbullismo, o ragazzi che hanno un percorso scolastico sereno, che riescono ad avere buoni voti, che lavorano bene all'interno della classe, poi scopriamo invece che si sono resi protagonisti di azioni di cyberbullismo che sono stati addirittura portati in procura. Se facciamo un'analisi, possiamo fare riferimento a questa indagine epidemiologica che abbiamo visto anche nel quiz, Che l'80,3% dei ragazzi conosce cos'è il cyberbullismo o perlomeno ne ha sentito parlare, che due ragazzi su tre conoscono ragazzi che sono state vittime di bullismo. Questo è molto importante perché spesso accade che se non sollecitati attraverso strumenti idonei, i ragazzi che sanno, che conoscono determinate situazioni non parlano, non si rivolgono agli adulti, quando invece la prima cosa da fare è proprio quello di coinvolgere gli adulti. Se non si vuole coinvolgere la famiglia in un primo momento, sicuramente la scuola potrebbe essere il primo punto di riferimento. Però è difficile che spontaneamente sia la vittima, sia coloro che sono al corrente, si rivolgono agli adulti del mondo della scuola, e quindi bisogna attivare delle strategie. Una delle strategie, per esempio, potrebbe essere quella della scatola. Noi abbiamo sperimentato una scatola in un posto strategico dell'edificio scolastico dove i ragazzi possono mettere dei biglietti anche in forma anonima, e che una volta ogni 15 giorni vengono poi presi, analizzati e quindi si procede con degli interventi mirati. Ma la cosa più diciamo importante, mi sembra il 30,4% degli adolescenti ha postato online qualcosa di cui poi si è pentito, e questo accade veramente che poi si pentono. Questo dimostra che cosa? La inconsapevolezza a volte delle potenzialità dello strumento, quindi del fatto che loro non si rendono a volte conto che conseguenze possa avere postare qualcosa, soltanto dopo riescono invece a rendersene conto. Parlando delle nuove generazioni, la generation, no? Twing nel 2018 ha fatto degli studi sugli adolescenti, sugli iperconnessi, e è proprio venuto fuori che si tratta di una vera e propria nomofobia, di una vera e propria patologia, che altro non è che la paura di rimanere disconnessi. E proprio per questo, infatti, sono stati fatti degli esperimenti su degli adolescenti di un liceo. Su 45 ragazzi che hanno provato a disconnettersi in maniera totale per 15 giorni, soltanto 3 sono riusciti. Alcuni ragazzi non sono riusciti nemmeno per un pomeriggio a rimanere a disconnettersi. E quindi Twing parte dall'analizzare alcune caratteristiche delle generation. Sicuramente l'iperconnessione, dove lo smartphone diventa questo strumento egemone senza il quale non si può fare nulla, ma questo vediamo che ormai appartiene anche al mondo degli adulti. Quante volte ci è capitato, per esempio, di uscire e renderci conto di avere dimenticato il cellulare e di tornare indietro, anche pur sapendo che magari non era così importante averlo con sé. L'incorporeità, che è altro non è che il declino dei rapporti vis-à-vis face to face, nel senso che oggi i giovani hanno delle mancanze dal punto di vista dei rapporti sociali. I nostri ragazzi passano la maggior parte del tempo o sulla PlayStation con gli smartphone, i tablet, al punto di fare delle rinunce vere e proprie. Voi siete abbastanza giovani, magari, però io ricordo durante la mia adolescenza che noi cercavamo, quando tornavamo da scuola, di fare subito i compiti per poi avere la possibilità di uscire, di stare con gli amici, prima ancora da più bambini di andare a giocare col pallone, con la bicicletta. Oggi non è più così. I ragazzi stanno sempre più chiusi, e quindi un'altra delle caratteristiche che Twing mette in evidenza è l'isolamento, le pochissime relazioni, così come l'instabilità, ovvero le difficoltà dal punto di vista proprio emotivo-affettivo. che rientra poi, può rientrare in patologie di tipo psicologico. L'incertezza e la precarietà, perché c'è tutta una nuova visione del lavoro, una nuova visione della famiglia, e questo li porta ad essere sempre più distanti. L'indefinitezza, nuovi metodi di sesso, di relazioni, di sentimenti. Sempre di più oggi noi assistiamo alla formazione di coppie attraverso internet. Ci si conosce online e poi le relazioni si spostano dal virtuale al reale, però non sempre. Sappiamo che questo tipo di relazione può andare a buon fine. E l'inclusività, l'incapacità di accettare per esempio le differenze. E questo lo notiamo sia da un punto di vista economico-sociale, ma anche da un punto di vista culturale. Andiamo avanti. Ah. Scusate. Ok. Anche Gardner si è occupato dei giovani e iperconnessi, li chiama generazione app, attraverso un approccio psicodinamico. E prima di tutto mette in evidenza quella che è la differenza fra il reale e il virtuale, nel senso che spesso si crea una sorta di confusione tra quello che è il proprio sé è quello che è la realtà in cui ci si immerge, e quindi ci si crea anche una personalità completamente diversa da quello che effettivamente noi siamo nella realtà. Vi dico per esempio che esistono dei siti dove ci si crea il proprio avatar, e quindi le persone realizzano quello che nella vita reale non sono riuscite a realizzare o non riescono a realizzare. Ed è molto pericoloso perché ci si allontana completamente dal mondo reale, cioè si vive in un mondo completamente fittizio, e quando siamo costretti, si è costretti poi a ritornare alla realtà, non si ha più la capacità di accettarla. Oltre al fatto che questo crea anche dei problemi in ordine economico, nel senso che nella creazione di questi avatar tutto è a pagamento, nel senso che i vestiti, il parrucchiere, gli accessori, la bella macchina, tutto quello che si vuole e che si acquista lì con soldi veri, ha portato gli adulti ad avere problemi di tipo economico e i giovani, molti giovani addirittura, a rendersi protagonisti di furti all'interno della famiglia pur di procurarsi il denaro per poter partecipare a questa vita irreale. Un altro elemento che Gardner mette in evidenza è l'assenza del corpo e della comunicazione non verbale. Noi sappiamo che esiste la comunicazione verbale, ma esiste anche una comunicazione non verbale. Ovviamente nei rapporti sociali sono importanti entrambe, sia la comunicazione verbale che la comunicazione non verbale. A volte delle cose dette possono essere interpretate in maniera diversa a secondo del tono della voce, a secondo della mimica facciale con cui si accompagnano o della gestualità, ma anche della postura. Noi con la postura diciamo tanto, io dico sempre ai ragazzi in classe, li rimprovero quando guardano l'orologio, perché per me significa comunicarmi che non vedo l'ora che finisce la lezione, che voglio scappare, che me ne voglio andare. Ora, nel rapporto bullismo-cyberbullismo questo diventa fondamentale, perché sicuramente nella rete, dietro lo schermo, la comunicazione non verbale non può essere percepita. E quindi le cose dette attraverso i messaggi diciamo che hanno una valenza, possiamo dire, lineare, perché non sono accompagnate né dal tono della voce, né dalla gestualità, né dalla mimica. L'amplificazione dell'isolamento, l'interferenza sullo sviluppo delle competenze sociali, l'abbiamo detto. Noi abbiamo come compito, noi adulti e soprattutto noi educatori, quello di sviluppare nei ragazzi le competenze sociali e cercare quindi di dare loro gli strumenti per aprire relazioni fra loro, relazioni tra pari, le relazioni con gli adulti, perché anche questo è fondamentale. Spesso i ragazzi arrivano alle scuole superiori, parliamo di scuola secondaria di primo grado o di scuola secondaria di secondo grado, e non hanno ancora percepito quelle che sono le differenze dei ruoli. L'esempio classico è in prima media, quando il ragazzino arriva e c'è il compagno che dice: no, vedi che questa è professoressa, le devi dare del lei, non le devi dare del tu, perché sono stati abituati sia alla scuola dell'infanzia sia alla scuola primaria a chiamare le maestre per nome e dando del tu. E questo, a mio avviso, dico, a me non è che mi interessa il discorso del lei o il discorso del tu, però disorienta i ragazzi, nel senso che loro non hanno la percezione di quello che è il rapporto, la relazione sociale con i pari, la relazione sociale con gli adulti, l'incapacità di attendere l'altro, l'illusione che tutto si possa avere subito. Internet ci dà questo, cioè l'immediatezza delle cose. Vogliamo una cosa, la cerchiamo e la troviamo subito. Così come l'incapacità di attendere dell'altro si intende con il fatto che non abbiamo più la capacità, quando dobbiamo parlare con una persona, di attendere per esempio il giorno successivo, e quindi immediatamente attraverso il messaggio, in maniera del tutto spontanea, rispondiamo senza riflettere, senza pensare a quello che diciamo, senza pensare e senza costruire un vero e proprio rapporto con l'altro. La soddisfazione immediata dei bisogni, nel senso che non c'è tempo, è tutto veloce, così come il pensiero, che è diventato un pensiero multitasking perché è molto più veloce, però in realtà è meno creativo ed è meno riflessivo. E questo nella generazione, negli adolescenti, è un grosso problema, perché non andiamo a sviluppare quell'esercizio che ci dà invece la creatività e la riflessione. Si ripercuote anche nell'andamento scolastico, nel modo in cui si studia. Cioè, per esempio, uno degli elementi che scaturisce poi nei ragazzini è quello, quando io insegno lingue straniere, per esempio, no? E allora spieghiamo la lezione, partiamo spesso da brainstorming. Noi abbiamo utilizzato anche la flipped classroom, quindi è la classe capovolta, nel senso che loro a casa si documentano sull'argomento e poi in classe lavoriamo insieme e facciamo gli esercizi. Ma quello che è il pensiero multitasking, quindi la velocità rispetto alla creazione e alla riflessione, li porta per esempio a non studiare la teoria e a voler fare direttamente gli esercizi, e naturalmente questo crea dei blocchi, perché si sbaglia, perché se non si studia prima la lezione, io non posso andare a svolgere l'esercizio in maniera corretta, o perlomeno non posso farlo sempre, non mi riesce sempre, e questo per i ragazzi è un grande handicap. Quindi, quali sono i veri rischi del virtuale? La fragilità delle relazioni e l'infelicità esistenziale. Per quanto riguarda la fragilità delle relazioni, porta anche ad uno svuotamento dei contenuti mentali, cioè loro non attivano dal punto di vista del processo cognitivo le azioni che servono per poter procedere all'apprendimento. E gli stati confusionali? Gli stati confusionali portano ad una vera infelicità esistenziale. Noi siamo di fronte a ragazzi che appaiono e che sono veramente tristi, isolati, infelici. Perché? Perché hanno in testa semplicemente, pensano semplicemente ad una cosa, alla loro connessione, al loro problema di non riuscire a disconnettersi, e quindi non hanno autonomia temporale. Abbiamo, per esempio, vi porto un esempio concreto, il caso di un ragazzo che non riesce ad andare a scuola, quindi segnalato per dispersione scolastica, la famiglia, il ragazzo accusano problemi di salute che per carità ci sono, ma che non possono essere l'unica, diciamo, responsabilità per cui il ragazzo non andava a scuola. Per scoprire alla fine che il ragazzo non riusciva a stare 6 ore a scuola perché non riusciva a stare 6 ore disconnesso, nella sua testa si creava una confusione e quindi non riusciva nemmeno a seguire le lezioni. E questo sfocia anche poi nell'aggressività, quindi un ragazzo che appare mite, isolato, che non ha capacità relazionali, che si cerca di lavorare per farlo andare a scuola, si scopre invece che ha dentro una rabbia che non riesce a tirar fuori, fino a quando, poiché passa le notti a giocare su internet con Fortnite, senza un motivo apparente, si alza e infierisce in maniera fisica contro un compagno che nulla aveva detto e nulla aveva fatto in quel momento. Per scoprire alla fine che la notte precedente aveva perso contro di lui in questo gioco Fortnite, perché sono dei giochi che fanno online in gruppo. Quindi si può parlare di una vera e propria seduzione della rete, perché il web esercita un grosso fascino sull'adolescente, così come sull'adulto per certi versi, solo che l'adulto ormai ha strutturato le strategie per poter diciamo regolamentare la connessione. Sembra che soltanto la rete riesce a rispondere a quelli che sono i piaceri e i bisogni interni, perché attraverso per esempio la rete spesso si ha quella gratificazione che nella vita reale non riusciamo ad avere, attraverso anche un coinvolgimento emotivo, e questo tramite i messaggi. Quante volte si postano foto o sia personali sia di altro, di attività, di cose che si fanno, per esempio su Facebook vediamo sempre postare cose che vengono cucinate, no? Questo perché? Perché si va alla ricerca del like. Più like si ottengono, più il nostro bisogno di essere gratificato è appagato. E in questo ci viene in aiuto anche Gallese, che è un studioso italiano di neuroscienza, che secondo Gallese il fenomeno del cyberbullismo potrebbe essere legato al sistema dei neuroni specchio, anche se su questa teoria, poi vi dirò, ci sono dei pareri discordanti, nel senso che i neuroni specchio sono i responsabili della nostra empatia. E si tratta di un processo biologico vero e proprio, secondo il quale guardando le azioni di un'altra persona ci si immedesima e si hanno le stesse reazioni fisiologiche, ma soprattutto le stesse strutture neuronali, che coincidono con l'area cerebrale del sistema specchio. Quindi sembra che alla base c'è l'incapacità di conoscere il vissuto dell'altro, che altro non è che il vissuto della vittima nel caso di bullismo e del cyberbullismo. E quindi proprio per questo meccanismo che si chiama simulazione incarnata, noi che non abbiamo il deficit di neuroni specchio, quando vediamo soffrire un'altra persona soffriamo. Quindi se stiamo facendo per esempio qualcosa di male ci possiamo anche fermare. Ma siccome i ragazzi sembrano avere questo deficit nel sistema di neurone specchio, non riescono a fermarsi perché non riescono a vedere la sofferenza dell'altro. E questo a causa, secondo Gallese, del tempo che si passa sul web, che chiama appunto cyberspazio, caratterizzato da questa mancanza di relazioni vis-à-vis. Per cui gli adolescenti di oggi non sono abituati, non sono allenati a sviluppare questo sistema. E non conoscono le emozioni degli altri, ma direi che non conoscono nemmeno le proprie emozioni, perché se noi ripensiamo al discorso che abbiamo detto, per il quale tra il reale e il virtuale ci può essere uno sdoppiamento della personalità, le emozioni nostre sono le emozioni di un altro. Alcuni studiosi hanno mostrato quindi che coloro che compiono atti di cyberbullismo hanno una minore empatia nei confronti dei compagni non cyberbulli. Ecco perché si crea il gruppo di simili, quindi il bullo, il cyberbullo cerca di unirsi a quelli come lui. È sempre la mancanza di un contatto diretto tra cyberbullo e cybervittima ci fa perdere la possibilità di poterci fermare, perché non c'è la conoscenza delle emozioni dell'uno e dell'altro. Quindi, secondo Gallese, che cosa dobbiamo fare? Bisogna cercare sempre di stimolare nelle persone delle competenze sociali. Ora, attraverso questi studi neuroscientifici si è capito che il nostro cervello si trasforma non soltanto nell'età evolutiva, ma sempre, in base a determinati stimoli che vengono dati dall'ambiente. Ora, siccome noi abbiamo visto che i giovani iperconnessi non hanno, o perlomeno sono deficitari in competenze sociali, dall'altro lato non hanno questi stimoli e quindi non hanno questa capacità di trasformazione, e quindi noi dobbiamo essere noi adulti che dobbiamo cercare di sviluppare queste competenze per renderli autonomi nel riconoscimento delle emozioni proprie e delle emozioni degli altri. Quando si attivano questi neuroni specchio, che sono molto importanti e fondamentali della teoria della mente? Nel fare, nel vedere, nell'immaginare. Quindi quando viene compiuta un'azione, quando si fa qualcosa, quando viene vista un'azione, quando viene immaginata un'azione. Per quanto riguarda il cyberbullismo, qualcosa noi l'abbiamo già visto col questionario, ma ne abbiamo parlato anche l'altra volta. Weir categorizza 8 tipologie di comportamento, poi in realtà se ne sono aggiunte altre. Il primo è il Fleming, cioè quello di inviare messaggi attraverso gruppi. L'online harassment, che è quello di inviare messaggi offensivi in maniera ripetitiva. Il cyber stalking, che è la persecuzione, quindi le minacce. La denigration, cercare di denigrare la persona attraverso pettegolezzi, attraverso immagini, attraverso dicerie, oppure rendendo pubblico quello che si sa di quella persona e isolarla socialmente. Poi abbiamo la masquerade, quindi appropriarsi dell'identità della vittima creando danni. L'outing, che è quello di rivelare informazioni personali su una persona, l'exclusion, che è la volontà di escludere intenzionalmente, questo l'abbiamo visto anche con il bullismo noi, e qui l'esclusione avviene online, quindi per esempio escludere una persona da un gruppo oppure da un social, e avviene più tra le ragazze, e il trickery, che è quello di ingannare, l'avete indovinato quasi tutti, o frodare intenzionalmente una persona. Qui dobbiamo stare molto attenti perché entriamo anche nell'ambito della sicurezza della rete, per esempio con le password, no? Mai mettere password che contengono il nome, il cognome, il nome del figlio, oppure mai utilizzare la stessa password per più siti, per più poste elettroniche, per più app, ma cercare di cambiarne sempre. Quindi chi sono i cyberbulli? Potenzialmente siamo tutti cyberbulli, perché anche il solo partecipare attraverso un commento, attraverso una condivisione, attraverso un like, ci rende corresponsabili dell'azione del bullo. Quindi se noi pubblichiamo, se noi condividiamo qualcosa che viene pubblicata, in realtà è perché ci fa piacere e quindi stiamo contribuendo a, alla divulgazione di quell'immagine o di quella scritta. Vediamo adesso le differenze invece tra il cyberbullismo e il bullismo tradizionale. Innanzitutto l'anonimato, perché il bullo agisce dietro il computer e quindi può avere un profilo falso, non sappiamo chi è, e questo gli dà forza perché si tiene nell'ombra e quindi si sente protetto. L'irreperibilità, perché questo lo sappiamo bene. Anche se qualsiasi cosa viene pubblicata, io vi ho detto più volte, rimane sempre sulla rete, non si può cancellare definitivamente, ma rimane traccia. Però soltanto gli esperti, la polizia postale o gli esperti di informatica sono in grado, ma la vittima, se pensiamo appunto ad un ragazzino o una ragazzina, raramente può riuscire. La spavalderia, perché non ha freni inibitori dietro, dietro lo schermo, nessuno ci vede, nessuno ci sente, quindi si perdono i freni inibitori, si perde qualsiasi riserva morale, sia di quello che fa sia di quello che dice. E l'ampliamento spazio-temporale, abbiamo detto che rimane per sempre e che può raggiungere chiunque in qualsiasi parte del mondo, quindi non ci sono quelle barriere che ci sono durante nel fenomeno del bullismo. Al di là della ripetizione, basta soltanto una volta, abbiamo detto che può essere trasmessa a chiunque e quindi tutto quello che è cyberbullismo rispetto al bullismo, diciamo che viene amplificato. Poi un'altra differenza è che il cyberbullismo, il bullismo abbiamo visto che più delle volte trova la sua connotazione all'interno delle scuole, delle aule scolastiche, degli edifici scolastici. Il cyberbullismo invece è molto più ampio, quindi a livello di spazio non è esclusivamente legato al contesto scolastico, ma in più ambienti. L'ambiente virtuale viene reso protetto da questo anonimato, ma soprattutto parliamo invece di, mi interessa di più la responsabilità, che è una responsabilità condivisa, nel senso che è una responsabilità di tutti. Il gesto assume una gravità molto superiore rispetto a quello dell'atto del bullismo. Chi è il testimone di tutto? Ecco, si parla di cyberbullismo co-costruttivo inventato dal sistema di relazioni sociali ma rinforzato dal sistema, quindi rinforzato dal sistema online. Chi è il testimone? È colui che mette il like, e questo dà rinforzo, perché gli applausi che il bullo si prende in presenza, qui se li prende attraverso il like. Senza quel like l'atto del bullo non avrebbe lo stesso effetto, cadrebbe nel dimenticatoio. Quindi la rete non è assolutamente neutra, ma si schiera. Possiamo parlare anche di disimpegno morale. Che cos'è? Uno degli elementi del disimpegno morale è la deumanizzazione. La deumanizzazione nel senso che si ha la perdita di emozioni morali come la colpa e la vergogna, quindi dietro lo schermo non ci si sente né in colpa né ci si vergogna, ma che cosa facciamo con la deumanizzazione? Attribuiamo alla vittima un'assenza di sentimenti umani, questa volta la vittima. Non ci rendiamo conto della sofferenza, e l'assenza di questo contatto reale tra bullo e vittima facilita questa deumanizzazione che porta al disimpegno morale, quindi a non provare di quelli che sono i sentimenti dell'altro. Il cyberbullismo è la salute. Qui si entra nel campo anche medico. perché è emerso che sulla vittima si possono scatenare delle vere e proprie patologie. Prima abbiamo da parte della vittima difficoltà di concentrazione, ritiro dalla vita sociale, dalla vita scolastica. Questo dirvi che è uno degli elementi più tristi, perché purtroppo il ritiro dalla vita scolastica dipende dal fatto che noi non sempre abbiamo gli strumenti o non sempre utilizziamo gli strumenti per poter far fronte alla problematica. E allora spesso ci sono famiglie che si sentono lasciate sole di fronte ad un figlio o una figlia che subisce atti di bullismo, atti di cyberbullismo. E forse perché non ci si vuole prendere le responsabilità fino alla fine, perché diciamolo, per noi educatori sicuramente è innanzitutto un fallimento, e poi comunque dobbiamo stare attenti se tutti i percorsi sono stati fatti al fine di evitare che queste situazioni avvengano. Non sempre è così, e quindi ci sono stati ragazzi di varie scuole, scuola media, scuola superiore, che hanno rinunciato alla frequenza scolastica pur di sottrarsi a queste situazioni. Ma dopodiché viene fuori l'aggressività anche nella vittima, l'ansia, la depressione e, come abbiamo visto, nei casi peggiori il suicidio. Naturalmente chi se ne deve occupare? Se ne deve occupare la scuola, ma la scuola non può essere lasciata sola. La scuola nasce come agenzia educativa e deve fare in modo di prima conoscere, studiare e poi attivarsi, però ci deve essere un lavoro sinergico fra le istituzioni, e le istituzioni devono prima di tutto educare e formare e poi mettersi a disposizione sia della scuola sia della famiglia, ma soprattutto bisogna che vengano abbattute le barriere burocratiche e la tempistica. Non è possibile che la scuola segnala nell'anno scolastico 2019-2020 e la situazione viene presa in carico dopo un anno e mezzo, dopo 2 anni, magari quando quello studente non è più in quella scuola. Bisogna agire subito. Quindi quali sono le soluzioni efficaci per arginare e prevenire il problema? Interventi nei confronti delle figure adulte, non soltanto genitori, ma soprattutto docenti e soprattutto tutti coloro che stanno attorno. Quindi bisogna creare una rete vera e propria fra le procure, le scuole, le associazioni del terzo settore e anche le ASL. Uno degli strumenti utili che è stato redatto è il manifesto della comunicazione non ostile e le 10 regole, che utilizzato a scuola può essere importante perché rappresenta un vero e proprio impegno di responsabilità condivisa dalla comunità educante per creare un utilizzo della rete con rispetto e civiltà. E ve lo faccio vedere. Prima di tutto, la prima è virtuale e reale. Quindi noi dobbiamo insegnare ai nostri alunni che non devono assolutamente pensare ad una differenza fra la loro vita reale e la loro vita virtuale, per cui quando scrivo devo scrivere soltanto le cose che sono capace di dire anche di persona. Ecco perché poco fa vi dicevo, è importante la riflessione, è importante il tempo, no, ma bisogna riflettere e bisogna avere il coraggio poi di capire se quello che sto per scrivere l'avrei mai fatto. Si è ciò che si comunica, quindi io mi rappresento attraverso le parole. Mi sentite? perché vedo qualità pessima della rete.
Sì, professoressa, io almeno la sento, non so se gli altri la sentano o meno, però sì, io la sento chiaramente. Sì, professoressa.
Tutto quello che io dico è tutto quello che io penso, quindi mi prendo tutto il tempo necessario per esprimere al meglio quello che penso, non l'impeto. Prima di parlare bisogna ascoltare. Quando siamo di presenza, prima di esprimere la nostra opinione, ascoltiamo quello che ha da dire l'altro, o viceversa. Sulla rete no, sulla rete siamo a porta letto, un ponte. Scelgo le parole per comprendere, farmi capire e avvicinarmi agli altri. Quindi le parole creano azione. Le parole hanno conseguenze. So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi. Conseguenze per me, conseguenze per gli altri. Condividere è una responsabilità. Essere offensivi, la dignità altrui, quindi bisogna prima capire veramente quello che c'è scritto, quello che rappresenta l'immagine, perché noi siamo responsabili una volta che abbiamo condiviso, sia corresponsabili sia responsabili in prima persona. Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare, non trasformo chi sostiene un'opinione che non condivido in un nemico da annientare. Certo, ognuno può avere la propria opinione, non per questo quella persona debba essere insultata o scaffeggiata. Gli insulti non sono argomenti, in effetti non hanno nessun significato, nessun significante, ma non accetto insulti e aggressività nemmeno a favore della mia tesi. Bisogna utilizzare le parole. Anche il silenzio comunica, l'abbiamo detto. Quando la scelta migliore è tacere, taccio. La comunicazione non verbale, anche il silenzio ci sta comunicando che è meglio non rispondere. Perché si ferma? Ok. E poi abbiamo il decalogo antibullo. Questo andrebbe condiviso, fatto scrivere dai ragazzi e appeso in ogni classe. La prima regola è rispetto agli altri, quindi non usare mai violenza fisica, verbale e psicologica. Prima di agire, prima di compiere certe azioni, pensa e rifletti alle conseguenze. Ignora il bullo e impara a dirgli no con fermezza. Ecco, ignorare il bullo, attenzione, non significa fuggire. Ignorare non significa allontanarsi con paura, ma significa dirgli di no. Il bullo che abbiamo visto sul quiz chiede i soldi al compagno, bisogna avere il coraggio di dire no. Segnala le prepotenze, come dire, prima dico no ma poi segnalo, devo per forza chiedere aiuto, non posso fare tutto da solo, e soprattutto ad un adulto. La prima cosa che si dice ai ragazzi è questa: rivolgersi ad un adulto. Difendi la vittima. Se vediamo che un nostro compagno subisce delle prepotenze, prima di tutto devo cercare di difenderlo. Se lo fa 1, 2, 3, 4, il gruppo diventa forte, il bullo è messo all'angolo. Coinvolgi l'isolato. Se vediamo che c'è un compagno che ha difficoltà a relazionarsi, cerchiamo di coinvolgerlo, stiamo vicino a lui, sediamoci accanto, raccontiamogli qualcosa, facciamoci raccontare qualcosa, lavoriamo insieme, facciamo un disegno, facciamo qualcosa. Confidati con un adulto se subisci prepotenze, non isolarti, quindi l'abbiamo però già detto. Non credere mai alle parole del bullo. Ecco, quando il bullo ci dice ti aspetto fuori, oppure non dobbiamo spaventarci, non dobbiamo assolutamente credere a tutto quello che dice. Ci rivolgiamo ad un adulto perché è vero, non sempre quello che bulli, tante volte ti aspetto fuori e poi in realtà non è così. Fai buon uso dei social network, non diffondere immagini, video altrui, non socializzare con persone che non conosci, non dare le tue password. La cosa più importante è questa: non socializzare con persone che non conosci. Voi siete grandi, io pure, ma per i ragazzini piccoli vi assicuro che questo è molto importante perché loro non lo capiscono, non si rendono conto che a volte dietro un profilo su Facebook o su Instagram c'è l'immagine di un coetaneo e invece magari dietro c'è una persona più grande. Ricorda che non è grande che ha bisogno di farti sentire piccolo. Come si può intervenire a scuola? Allora, la prima cosa da fare è quella di creare il gruppo classe. Voi immaginate, le prime classi, quando arrivano i ragazzini in prima media, spesso sono ragazzi che, arrivano da scuole diverse, da classi diverse. Questo perché, voglio dire pure, voi sapete che sono stati creati con la scuola dell'autonomia gli istituti comprensivi. Istituti comprensivi significa all'interno di un istituto come il mio troviamo la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado. E l'istituto comprensivo era nato nell'ottica di creare il gruppo classe nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e fare un percorso insieme fino alla scuola secondaria di primo grado. Dovrebbe essere fino alla scuola secondaria di secondo grado come negli altri paesi europei, ma almeno ci potremmo accontentare che di farlo fino alla scuola secondaria di primo grado, perché diciamo che il lavoro ha sicuramente dei risultati più gratificanti. Se noi cominciamo a lavorare su un gruppo che appena iniziato il percorso scolastico, quindi su bambini piccoli, e lo conduciamo fino ad faccio la secondaria di secondo grado, sicuramente il lavoro è più complesso e molto più, diciamo, produttivo. Invece noi ci ritroviamo, per esempio, in prima media, ragazzi che arrivano da scuole diverse, da classi diverse, con un bagaglio completamente diverso. Certo, poi ogni bambino è diverso dall'altro, noi non abbiamo delle classi omogenee, ma le classi devono essere il più possibile eterogenee, proprio per dare la possibilità di instaurare relazioni con soggetti che hanno caratteristiche diverse e quindi di acquisire nell'età evolutiva, nell'età della crescita, la consapevolezza che la diversità è qualcosa di produttivo. La diversità ci rende migliori, ci rende più grandi. E stavo dicendo, quindi lavorare su un gruppo classe già costituito è molto più proficuo, mentre lavorare su ragazzi che arrivano così da scuole diverse diventa sempre più difficoltoso. Quindi il lavoro degli insegnanti qual è? Prima di tutto creare il gruppo classe. Quindi, per esempio, una delle cose che si fanno è quello di far cambiare di posto una volta al mese, insomma, il consiglio di classe poi decide, in modo che ogni ragazzino, ogni ragazzina ha contatti un po' con tutta la classe. Vi assicuro che all'inizio non è semplice, perché ancora esistono delle situazioni poco felici, anche per esempio nei confronti dei ragazzi stranieri, è capitato di ragazzi italiani che non si volevano sedere accanto ai ragazzi stranieri o ragazzi con disabilità e così via. Stimoli letterari, quindi è molto importante la lettura, è molto importante che i ragazzini acquisiscono prima le competenze basilari, che sono proprio le competenze di comprensione del testo, la lettura delle poesie, la lettura dei romanzi, è molto importante anche a quell'età. Soprattutto, vi dicevo, le competenze di base, quindi il recupero e il potenziamento delle competenze. Se non ci sono quelle, noi in tutte le discipline poi avremo delle sconfitte scolastiche. Noi, per esempio, abbiamo l'abitudine che i primi 2 mesi di scuola, piuttosto che fare accoglienza ognuno secondo la propria disciplina, tutti i docenti di tutte le discipline si dedicano alle competenze di base di italiano e matematica. Quindi, per esempio, io che sono insegnante, tutti i contenuti relativi alla civiltà francese. tanto che la nostra parte non potrà studiare la scienza. Ce ne siamo accorti non soltanto noi, ma se ne è accorta l'Europa. Se ne è accorta l'Europa perché i dati ci dicono che i ragazzi italiani sono indietro nelle competenze di base. Ce lo dico, sì, a prescindere da quello che diciamo queste prove vogliono essere, perché non sono delle prove che vanno a valutare gli alunni, però le difficoltà si sono incontrate. E quindi è importante, secondo il nostro punto di vista, che i ragazzi imparino prima di tutto questo. Per passare poi a strategie come il role play, come il problem solving, quindi fronte ad un problema e loro devono trovare le strategie per risolverlo, così come la drammatizzazione, che è un elemento molto nei panni dell'altro, interpretare quel personaggio, quelle con quelle caratteristiche diverse da proprie. Sviluppare nei ragazzi la consapevolezza sul fenomeno. All'interno della mia classe c'è un bullo, non devo cercare di non parlare dell'argomento per evitare stimoli in lui, ma devo parlarne, devo fare conoscere loro questi fenomeni. Soltanto conoscendo le cose noi possiamo trovare le soluzioni. E però potenziare le abilità sociali, quindi sviluppare quello che è l'empatia e l'emotività, quella che a scuola si chiama alfabetizzazione emozionale. E secondo me queste dovrebbero diventare delle materie curriculari. Promuovere il supporto tra pari, quindi a fare, per esempio, strategie, oltre alla cooperazione che abbiamo sempre detto della scuola e della famiglia, quindi corsi di formazione sia per i genitori sia per gli insegnanti, ma anche corsi di formazione misti, docenti, genitori, alunni. Parlare quindi non soltanto di geografia, italiano, matematica, scienze e francese, ma di educazione democratica, media education, uso consapevole delle nuove tecnologie, educazione civica digitale. Quindi imparare a fare un buon uso anche dei social network attraverso un utilizzo consapevole, educare alla responsabilità per far conoscere ai ragazzi quelli che sono gli effetti dell'utilizzo della rete. E questo non può essere fatto con mezz'ora di educazione civica alla settimana. Bisogna che il governo, bisogna che i ministri entrino dentro le scuole, entrino dentro le classi e capiscano in prima persona quali sono diciamo le priorità per la nuova scuola. Questa è una scuola completamente nuova, diversa rispetto alla scuola che ho fatto io, ma che però diciamo ha molte difficoltà a tenere il passo, perché noi abbiamo voluto costruire una scuola nuova dal punto di vista normativo, ma l'abbiamo fatta con gli strumenti che avevamo e non è possibile, non va bene. Sappiamo che chi compie atti di bullismo e di cyberbullismo, abbiamo detto, dall'età di 14 anni è responsabile di reati penali e di danni civili. E abbiamo le percosse, le lesioni personali, vado un po' più veloce, l'istigazione al suicidio, l'ingiuria, la diffamazione, la violenza privata, la minaccia, il danneggiamento e la sostituzione di persona. Uno dei più frequenti vi dico che è il danneggiamento. Però che cosa possiamo fare? Querela e denuncia, attivando quindi un vero e proprio procedimento penale, e la responsabilità non ricade soltanto sui ragazzi, ma ricade anche sui genitori per colpa in educando, colpa in vigilando. Avrei tante altre cose da dirvi, ma vedo che il tempo scorre. Con la legge 71 del 2017, so che il professore Canazzoni ve ne ha parlato, oltre alla denuncia, perché spesso magari risulta antipatico o i genitori non vogliono denunciare, eccetera, basta che la scuola fa una segnalazione, che comunque come prima cosa l'autorità provinciale di pubblica sicurezza può procedere con l'ammonimento nei confronti del minore ultra 14enne per autore della condotta molesta. Quindi che cosa succede? Il questore chiama sia il minore con almeno un genitore o con chi esercita la potestà genitoriale e lo ammonisce oralmente, invitandolo a tenere una condotta conforme alle leggi. Come possiamo fare noi a rilevare il fenomeno del bullismo? Mi fermo un attimo prima di passare a questo, perché in ogni caso io queste cose ve le darò. E quindi vediamo un attimo se ci sono domande. Il classico fenomeno dei leoni da tastiera, esatto, condivido. Sì, la sentiamo, sì. Se avete delle domande. Adesso non si sente, adesso non più, io ora non vedo lo schermo, non la sento più, non si sente. Adesso mi sentite? Ok, sì, purtroppo l'ho visto anch'io, a volte ho visto che la rete non andava bene. Perfetto. Se avete delle domande, è meglio adesso. No. Allora possiamo procedere? Ok. Quindi, come possiamo fare a rilevare il fenomeno del bullismo? Abbiamo detto più volte che un problema lo possiamo affrontare soltanto se lo conosciamo bene. Quindi il bullismo è un fenomeno che tendenzialmente avviene in momenti non strutturati, nel senso che è ovvio che il bullo non agisce in classe mentre c'è lezione, ma dove? Nel corridoio? O all'ingresso, all'uscita, nel bagno, durante la mensa, nell'intervallo, durante le gite scolastiche, quindi quando può sfuggire all'attenzione del docente. Ma gli insegnanti cosa dobbiamo fare? Prima di predisporre un intervento o per passare poi anche eventualmente ad una sanzione, bisogna, come si dice in gergo, mappare la situazione e farsi un'idea, quindi cercare di capire effettivamente come vanno le cose, come sono le cose, perché attenzione, è facile dire comunque sono vittima di bullismo, sono vittima di cyberbullismo, quindi noi dobbiamo stare veramente attenti, dobbiamo renderci conto effettivamente di cosa si tratta. E si possono, abbiamo, ci, esistono degli strumenti che sono stati forniti, sia questionari, sia focus group. E per esempio vi faccio vedere il questionario di Olmes, che è uno strumento tra i più diffusi, che analizza, si mette sia dalla parte del comportamento del bullo, sia dalla parte del comportamento della vittima. E che può essere utilizzato a partire dalla quarta elementare fino alla terza media. È composto appunto da 28 domande e vi vorrei fare vedere, ve lo vorrei proprio fare vedere. Allora, frequenza e luoghi. Questo è un questionario da somministrare ai docenti. Si sono verificati episodi di bullismo tra gli alunni della sua classe negli ultimi 3 mesi? Sì, no, non lo so. In quali luoghi si sono verificati? In aula, nei corridoi, nei bagni, entrata e uscita, fuori dalla classe? Quanti ragazzi complessivamente secondo lei sono coinvolti? Qualche unità, almeno 5, da 5 a 10. Relazioni di vittime e prepotenti con familiari, compagni, insegnanti. Negli ultimi 3 mesi, bulli e vittime sono sempre gli stessi o i ruoli si sono modificati? Possiamo rispondere, sono coinvolti sempre i soliti noti, i ruoli si sono modificati, il fenomeno si va estendendo, il fenomeno si va riducendo. Le vittime hanno parlato con qualcuno delle prepotenze subite, hanno parlato con qualche insegnante, hanno parlato con qualche compagno, hanno parlato con i familiari. Qualche altro componente della classe ha fatto presente agli insegnanti ciò che accade? Sì, no. Cause del bullismo e caratteristiche degli attori implicati. Quali sono, secondo lei, le cause del bullismo? Familiari, sociali, scolastiche, cause legate al carattere dei protagonisti. Quali caratteristiche riscontra nel bullo e come le definirebbe? rendimento scolastico, amicizie, relazioni familiari, sviluppo fisico, abilità cognitive. È importante la personalità dell'insegnante rispetto alla genesi di questo fenomeno? Sì, no. Se vuole può motivare la risposta. Sono importanti i metodi di insegnamento utilizzati in classe rispetto al manifestarsi del bullismo? Sì, no. Valutazione di gravità del fenomeno e del sostegno ricevuto per affrontarlo. Quanto interferiscono i fenomeni di bullismo all'interno del lavoro didattico in classe? Molto, poco per nulla. Quanto interferiscono sulle relazioni interpersonali tra gli alunni? Molto poco per nulla. Nel fronteggiare il fenomeno del bullismo, quale sostegno ha ricevuto da parte di colleghi, dirigenti scolastici, servizi sociosanitari, famiglie? Ecco, questo è un punto su cui mi soffermerei, perché quando ci ritroviamo di fronte ad una situazione di questo tipo, è importante che ci sia una grande unione, prima di tutto tra i colleghi del consiglio di classe. Allora, spesso può accadere che la visione può essere diversa tra un collega e l'altro e quindi bisogna fare in modo che tutti lavorino verso la stessa direzione con gli stessi strumenti e che abbiano, non dico la stessa percezione, ma quantomeno è la stessa mission all'interno del gruppo classe. Oltre all'unione dei componenti del consiglio di classe, io metterei anche l'importanza di un collegio dei docenti coeso. Se il collegio dei docenti è spaccato, è difficile riuscire ad intervenire, perché noi non possiamo mai pensare di chiuderci all'interno delle nostre mura della classe. Ogni docente deve mettersi in testa, deve ritenersi docente della scuola, non docente della classe, perché noi non possiamo fare delle differenze tra una sezione e l'altra, tra una classe e l'altra. Io vi dico che nella mia esperienza di vicepreside che si occupa della formazione delle classi, la cosa che mi fa andare più in bestia è quando genitori scrivono i figli e mi dicono però me lo deve mettere nella sezione B piuttosto che nella sezione C e così via. E allora, all'interno di un istituto, a maggior ragione di un istituto comprensivo, non ci deve essere nessuna differenza fra un corso di studio e l'altro, cioè fra una sezione e l'altra. Certo, indubbiamente le persone cambiano, i docenti cambiano, però se un collegio docenti lavora insieme, si pone gli stessi obiettivi, si pone gli stessi punti di partenza, utilizza le stesse metodologie, le stesse strategie, ma soprattutto la cosa più importante a mio avviso è utilizza lo stesso metro di valutazione, perché nell'ambito della valutazione bisogna essere più che precisi e bisogna avere un grande senso di responsabilità, allora si può fare. E quindi un alunno che esce dall'istituto Antonio Ugo, che abbia frequentato il corso A o che abbia frequentato il corso C, deve avere le stesse opportunità e deve aver acquisito le stesse competenze. Ecco perché oggi noi lavoriamo più per dipartimenti che per consigli di classe. Quindi c'è un primo passaggio dal collegio docenti, un secondo passaggio all'interno dei dipartimenti, che sono dipartimenti di lettere, di lingue, di scienze matematiche, di sostegno, di arte, di tecnologia, e poi si lavora per consigli di classe. Quindi tutto ciò che viene stabilito all'interno è progettato all'interno del dipartimento deve essere poi trasmesso all'interno del consiglio di classe, in modo che tutti quanti lavorano allo stesso modo e per lo stesso modo. E naturalmente tutto questo deve essere coadiuvato dal dirigente scolastico. Se il dirigente scolastico non ha la capacità di tenere unite tutte queste figure e soprattutto gli organi collegiali, le difficoltà si fanno sentire sempre di più. I servizi sociosanitari, noi lavoriamo molto con i servizi sociosanitari, soprattutto per le diagnosi, per esempio, di DSA, di ragazzi con dislessia, con discalculia, ma anche con i ragazzi disabili. Quindi tutto l'apparato BES, che la sigla sta per bisogni educativi speciali, deve assolutamente trovare delle relazioni sinergiche tra la scuola e i servizi sociosanitari, nonché le famiglie. Laddove le famiglie sono deficitarie, la scuola in un certo senso si deve sostituire alla famiglia. Se noi individuiamo un ragazzino che ha delle difficoltà e ci rendiamo conto che le difficoltà possono essere dovute non ad un processo cognitivo, ma ad un problema DSA e la famiglia non se ne rende conto, non lo accetta, non, diciamo, si fa portavoce di questa situazione, la scuola in qualche modo deve cercare di condurla verso questa via. E poi abbiamo il questionario per gli studenti. Mi è capitato di essere preso in giro pesantemente dai compagni, ho ridicolizzato, sono stato intimidito, minacciato, mi è capitato di essere umiliato, sono stato picchiato, spinto, aggredito fisicamente, non sono riuscito a difendermi, sono stato coinvolto in liti o scontri di gruppo, oggetti di mia proprietà sono stati danneggiati, rubati, nascosti, durante i momenti di interazione libera con i compagni mi capita di restare da solo. Nei giochi di squadra mi capita di essere scelto per ultimo, durante i momenti liberi mi sento più sicuro e sto vicino ad un adulto, mi sento depresso, un po' giù di morale, sento che mi viene da piangere, mi sento ansioso, insicuro, mi è difficile parlare in classe, mi sento depresso, un po' giù, l'abbiamo visto, sento che mi viene da piangere, cosa mi è capitato di prendere in giro i compagni, la parte adesso dall'altro lato, mi è capitato di prendere in giro i compagni, ridicolizzarli anche pesantemente, ho intimidito, minacciato, ho umiliato, ho bacchettato qualche compagno, ho picchiato, ho spinto, sono stato coinvolto in liti, eccetera. Vi voglio fare vedere, però, intanto questi ve li darò, la lettura del questionario che mi sembra più interessante ed importante. Ci sono degli indicatori di comportamento prevaricatori e di vittimizzazione. Questi indicatori non devono essere considerati però come spia univoca, cioè non soltanto da questo dobbiamo poi andare a dichiarare che si tratta di un fenomeno di bullismo, ma questi indicatori ci devono spingere ad attenzionare e quindi a seguire per un certo periodo di tempo i comportamenti e soprattutto attenzionare il fatto che, per esempio, gli scherzi non poi vanno a sfociare in atti che possono essere di prepotenza e addirittura di illegalità. Quindi che cosa facciamo? Dobbiamo monitorare lo scherzo per cercare di prevenire gli eccessi, quindi cercare di mettere poi un blocco nel momento in cui ci rendiamo conto noi adulti che si sta degenerando. Individuare i limiti di rispetto per impedire che lo scherzo si trasformi in prepotenza e individuare quando i limiti sono stati passati, quando si entra quindi immediatamente nel reato. Nel questionario che abbiamo visto abbiamo indicatori primari, indicatori secondari. Quelli dall'1 al 6 sono primari, quindi sono un po' i marcatori del rischio della vittima. E se ne vengono individuati due o più di due, già siamo a rischio abbastanza elevato. Gli indicatori dal 6 al 13 invece sono indicatori secondari, perché rappresentano indici di attenzione per l'educatore. Soltanto uno indicatore primario o di soli indicatori secondari con bassa frequenza di comparsa denotano un potenziale rischio di vittimizzazione occasionale. Io come ultima cosa vi avevo preparato due filmati. Perché dice che c'entriamo noi che siamo grandi con i cartoni. Perché se vedete la slide dice cosa possiamo fare noi? Dobbiamo assolutamente partire dai più piccoli. E quindi vi volevo fare vedere questi due filmati. Però siccome abbiamo visto che se lo lancio io non funziona. funziona veloce da soli. È un po' lo stesso problema dei cliché tra istituti tecnici e licei considerati di categoria superiore. Questo è vero. Superiore i licei rispetto agli istituti tecnici. Io sono dell'avviso invece che la scuola deve dare a tutti le stesse opportunità. Poi le scelte vengono fatte dalle persone, devono essere fatte dalle persone in base a quelle che sono le proprie che ci conduca a diventare degli ottimi avvocati o degli ottimi ingegneri, mentre la scelta dell'istituto tecnico ci relega ad essere piccoli ragionieri. Dipende da come si affronta la scuola, ma dipende anche da chi ci sta dentro, purtroppo lo devo dire. Cioè, se io docente, se vado ad insegnare francese in una scuola professionale, lo devo fare allo stesso modo, anche se cambio il programma, ma con competenze, perché oggi noi lavoriamo più che per conoscenze, per competenze. Quelle competenze devono mettere in grado l'alunno, una volta uscito dalla scuola, di poter affrontare qualsiasi altro percorso formativo. Il modello europeo, che non è come quello italiano, l'unico diciamo modello diverso è quello italiano, è più funzionale. Cioè, noi oggi abbiamo una miriade di indirizzi. È una scuola che sia uguale per tutti fino al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado e che poi si specializzi, anche perché a quell'età si ha una coscienza maggiore nello scegliere, potrebbe essere più funzionale. Potenzialmente tutte scuole efficienti e tutte inefficienti, dipende dalle metodologie di lavoro, dalla capacità di della voglia di far crescere il gruppo. Sì, è questo. Però dipende anche, quando noi diciamo dipende dal corpo docente, dal corpo insegnante, dalla voglia di far crescere, eccetera, eccetera, dipende anche dalla società. Noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un modello scuola, un modello professori che è stato fortemente umiliato dalle politiche sociali, per cui l'immagine della scuola italiana agli stessi tempi è stata più volte denigrata, calpestata. Purtroppo in una società che guarda anche e soprattutto allo sviluppo economico, vi dirò, a me non me ne frega niente, cioè io lavorerò. Il trattamento economico del mondo scuola, io lo dico sempre, lasciamo perdere perché sono docente, ma partendo dal scolastico, che mi deve tenere la scuola aperta anche al pomeriggio per dare la possibilità di poter ampliare l'offerta formativa, è umiliante. È spesso demotivante, perché quando devo dire al collaboratore scolastico che mi deve aprire la scuola al pomeriggio, quindi questo deve stare fuori da casa tutto il giorno, chiederlo perché il questionario è utilizzato solamente dalla quarta elementare alla terza media e non prolungato alla scuola secondaria di secondo grado, perché cambia. Abbiamo anche dei questionari che vengono utilizzati nella scuola secondaria di secondo grado, ma sono impostati in maniera diversa, anche perché nei ragazzi che vanno dai 15-16 anni in poi ci sono delle situazioni un po' diverse, a partire dalle responsabilità, ma anche dal modo di vita che esiste. Esistono questionari sul bullismo che si rivolgono alle scuole? Sì, esistono. Io visto che la chat rimane aperta, quindi vi posso mettere materiali anche in un altro momento. Secondo me il rischio di questi questioni ai ragazzi sia condizionato da paure e insicurezze, per cui credo che non successo di fare un progetto extracurriculare, vi parlavo dell'ampliamento dell'offerta formativa con i miei alunni proprio sul cyberbullismo. Il progetto si intitolava Sicuri in Rete, Loro stesso poi hanno fatto un'indagine all'interno della scuola, intervistando tutte le figure, anche i collaboratori scolastici, perché sono quelli che vivono per esempio i corridoi e sono quelli che quindi più dell'insegnante hanno la possibilità di renderti che se noi andiamo a creare il famoso gruppo classe all'inizio e ci conquistiamo la fiducia dei ragazzi, la fiducia anche del bullo, perché noi abbiamo avuto ragazzi che tra virgolette possiamo definire bulli, che comunque con l'insegnante con cui hanno instaurato un rapporto fiduciario riescono anche a parlare loro stessi. E quindi se si è creato il gruppo classe, se si è creata l'empatia tra i docenti e i ragazzi, funziona, perché l'abbiamo sperimentato. Ci sono altre domande? Mi sembra di no. E allora vi faccio vedere quello che vi avevo preparato in chiusura. Vi metto il link. Questo è il primo. Quando li avete visti, mi fate un segno. Avete ragione, scusatemi. L'età che avanza, ve lo prendo. Copia. Incolla. Ok. Perfetto, molto carini entrambi. Benissimo, allora credo che ci siamo perfettamente con l'orario. Io volevo sapere da voi una cosa, la lezione, l'incontro che avevate ieri con i ragazzi, quando è stato spostato?
Per quanto riguarda il momento, professoressa, poi in seguito daremo comunicazione.
Volevo dire a voi ragazzi, che naturalmente si tratta di due ragazzini abbastanza piccoli, quindi sono abbastanza emozionati al pensiero di incontrarvi. Quindi magari se poi cercate di fare qualcosa un po' più interattiva, magari fare domande, parlare anche voi con loro.
Certo.
Ha qualche problema nel linguaggio, però è molto brava e quindi si sta preparando, si sta esercitando a parlare il più possibile per questo incontro che avrà con voi.
Va bene, non penso ci saranno problemi, faremo di
No,
tutto per mettere proprio agio
sì.
senza problemi.
Infatti, magari anche io e Salvo Altadonna saremo presenti, così vediamo di fare un po' da moderatori.
Sì.
Va bene, ragazzi,
Va bene,
con
professoressa, io
questo
la
incontro.
ringrazio a
Sì.
nome della nostra associazione studentesca. Ovviamente non so se i ragazzi hanno altre domande, se dico possiamo prenderci altri 5 minuti, magari
Sì,
se avevano altre
per me
questioni in
non
sospeso. Io...
a me fa tanto piacere.
Perfetto.
Sì, tenerezza, infatti.
Ci sono altre domande, ragazzi, che volevate fare?
Io volevo chiedere se ritiene più
No.
grave il bullismo e il cyberbullismo. Allora, bella domanda. Allora, secondo me, per l'ampiezza potrebbe essere più grave il cyberbullismo, anche perché, come abbiamo visto, il fatto che non si riesce a capire in maniera più precisa i rischi che si corrono all'interno della rete, forse il cyberbullismo può sembrare più pericoloso, però se ci mettiamo dal lato della vittima, quindi dal lato di chi subisce, hanno un po' la stessa portata, le stesse reazioni.
Altre domande? Mi sa che non ci sono
Non mi
altre
sembra.
domande per Teresa. Va
Va
bene,
bene,
la ringrazio
grazie.
nuovamente
Grazie a voi, è
e
stato un bel pomeriggio. Alla prossima.
alla prossima, grazie ancora.
Arrivederci, grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci, professoressa.
Grazie a voi, arrivederci.